Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Continuerò anche oggi la lettura della dichiarazione Dignitas Infinita circa la dignità umana del Dicastero per la Dottrina della Fede. Documento uscito poche settimane fa, esattamente è firmato il 2 aprile di quest'anno, ed è un documento molto importante perché raccoglie tutte le violazioni, denuncia tutte le violazioni contro la dignità umana che sono presenti nel pensiero oggi dominante, nelle ideologie, nelle modalità dei problemi che affliggono il mondo contemporaneo. Ed è molto importante perché mette insieme tutti i temi principali, tutte le offese principali al tema della dignità umana, senza tendenzialmente trascurarne nessuna. Quindi certamente i problemi etici, i problemi morali legati alla vita, alla sacralità della vita, alla protezione della vita dal concepimento alla morte naturale, quindi tutti i temi riguardanti l'aborto, l'eutanasia, il fine vita, ma anche tutti quei temi che ineriscono alla società e che violano in modo particolare la vita umana, la dignità della vita umana. Questa sera vedremo, siamo al numero 38, il tema della guerra. Abbiamo visto, concludendo martedì scorso, il tema della povertà, dopo che abbiamo affrontato nelle precedenti trasmissioni che cos'è la libertà, che cos'è la dignità, come si debba avere nei confronti della dignità un atteggiamento di grande attenzione, perché essa è il fondamento dei diritti e dei doveri umani. L'uomo riceve la dignità direttamente da Dio, di cui è creato a immagine. Quindi l'uomo come imago Dei, come immagine di Dio, quindi portatore di una dignità che non le viene concessa, che non viene concessa dallo Stato, dalle istituzioni, da nessun altro, ma che è propria della natura umana. E una dignità che quindi non deve essere offesa in nessun modo, che invece oggi purtroppo viene offesa e viene giustificata soprattutto dalle ideologie, dagli interessi politici, economici, sociali, nazionalistici, eccetera. Allora, questa sera vedremo il tema della guerra. Il tema della guerra, perché la guerra offende la dignità dell'uomo? Un'altra tragedia che nega la dignità umana, scrive il documento, è il protrarsi della guerra, oggi come in ogni tempo. E nell'enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco scrive: guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi e tanti soprusi contro la dignità umana vanno moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare una terza guerra mondiale a pezzi. Questa espressione di Papa Francesco è diventata famosa perché il Papa l'ha usata tante volte e perché effettivamente descrive la condizione attuale, cioè la guerra mondiale a pezzi la tesi che il Papa avanza ormai fin dall'inizio del suo pontificato, cioè ci sono state nell'epoca moderna, nel corso del Novecento, le due grandi guerre mondiali che hanno provocato decine di milioni di morti, che hanno sconvolto intere nazioni. Ma oggi, dice il Papa, in Europa, proprio in questi giorni, in queste ore, ci apprestiamo a celebrare gli 80 anni di pace, perché fra pochi giorni, 6 giugno, se non ricordo male, verrà celebrato l'80° anniversario dello sbarco dell'esercito alleato in Normandia, quando il 6 giugno del 1944 cominciò la progressiva sconfitta dell'esercito nazionalsocialista che sostanzialmente occupava l'Europa, aveva occupato l'Italia, aveva occupato la Francia, era penetrata fino a Stalingrado in Russia, conquistando tutte le nazioni dell'Europa orientale. Ma il grande sforzo bellico della Germania nazista stava per essere sopraffatto, per essere sconfitto. E nel giugno del 1944 avvenne quello sbarco che segnò la ritirata progressiva della Germania dalla Francia che aveva occupato, così come dal sud dell'Italia gli eserciti alleati salivano e dall'est l'Armata Rossa incalzava e costringeva a ritirarsi l'esercito tedesco. Esattamente poco meno di un anno dopo, a Berlino, con la caduta e il suicidio di Hitler, sarebbe finita l'avventura ideologica drammatica del nazionalsocialismo che aveva portato appunto a 5 anni di una guerra incredibilmente sanguinosa. Ma la seconda guerra mondiale di fatto era la continuazione della prima guerra mondiale, quella scoppiata nel 1914, sempre avente come dissidio principale lo scontro fra la Germania e la Francia, e che si era conclusa anch'essa con la sconfitta della Germania, dell'Austria, alleata alla Germania, ma era un epilogo molto diverso da quello che avverrà con la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra Mondiale finì per esaurimento delle forze, ma l'esercito tedesco non era stato sconfitto veramente e soprattutto non era stato annientato, la Germania non era stata annientata come invece sarà con la Seconda Guerra Mondiale. E anche gli altri paesi, la Francia, l'Italia, non avevano subito, la Russia, non avevano subito quelle devastazioni tremende che invece caratterizzeranno la fine della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto con i bombardamenti aerei che distruggeranno intere città della Francia, della Germania e dell'Italia, e con lo scontro fra i due eserciti, quello alleato e quello tedesco, che devasteranno la Francia. Ma le due guerre erano collegate perché la fine della Prima Guerra Mondiale, con i trattati di Versailles, si erano conclusi con una umiliazione della Germania, un'umiliazione esagerata, neanche proporzionata all'esito della guerra, appunto perché la Germania non era stata sconfitta così drasticamente come avverrà nella Seconda Guerra Mondiale. E invece di cercare di recuperarla riportandola nell'alveo dei regimi democratici occidentali, si era favorito con questa umiliazione, con la costrizione a pagare interessi, danni di guerra elevatissimi e soprattutto con l'impedimento di ricostruire un esercito, si era sostanzialmente favorita la nascita di quel movimento, il Movimento Nazionalsocialista, che poi diventerà partito e che nel 1933 conquisterà democraticamente il potere in Germania, avviando la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ripeto, favorita da questo modo di risolvere le situazioni drammatiche che c'erano prima della Seconda Guerra Mondiale, che c'erano alla fine della Prima Guerra Mondiale, in un modo, diciamo così, non equilibrato, che non tentò, non gettò le basi per un recupero della Germania, appunto, nell'ambito dell'Europa, ma che creò le condizioni per un nuovo scontro fra i due nazionalismi, quello francese e quello tedesco, e soprattutto che favorì l'avvento al potere di Hitler, che sfrutterà il senso di oppressione, di ingiusta oppressione che il popolo tedesco subirà, sentirà e subirà nel corso degli anni successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale, arrivando così poi nell'arco di un decennio, un poco più di un decennio, a conquistare il potere nel 1933. Quindi due grandi guerre terribili, devastanti come non ce n'erano mai state nella storia del mondo, e poi in Europa 80 anni di pace sostanzialmente. Fino ad oggi non è che non ci siano state più guerre, ma certamente non ci sono state più guerre così drammatiche, così violente come le due guerre mondiali. C'è stata certamente la guerra fredda nel periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che vedrà fino al 1989, quando ci sarà la caduta del muro di Berlino, la contrapposizione fra l'Occidente democratico, libero e il mondo dominato dal socialcomunismo, in particolare dall'Unione Sovietica e dalla Cina poi. Ma questa guerra sarà una guerra ideologica, una guerra di propaganda, una guerra che ogni tanto arriverà anche al conflitto militare, come in Corea, per esempio la guerra di Corea del 50, del 1950, o in Vietnam 20 anni dopo la guerra del Vietnam, ma non diciamo così, i due grandi blocchi, entrambi possedendo la bomba atomica, non arriveranno mai a un confronto militare radicale, definitivo, come era possibile, come sarebbe stato possibile, avendo entrambi potenti eserciti e soprattutto la bomba atomica. Ma ci fu un equilibrio del terrore, possiamo dire, perché tutti temevano che la guerra atomica scagliata, la bomba atomica scagliata da una parte, avrebbe comportato automaticamente la risposta atomica dall'altra parte. E quindi questo fu un equilibrio che si mantenne fino al 1989 e poi con il 1991 avverrà la disgregazione dell'URSS, dell'Unione Sovietica, e l'inizio di una nuova storia, che è quella nella quale stiamo vivendo, una nuova epoca, non più caratterizzata dalla contrapposizione fra i due blocchi, quello occidentale e quello comunista, ma un'epoca, diciamo così, segnata dall'egemonia dell'Occidente, in modo particolare sotto la guida dagli Stati Uniti, dalla nazione che guida la coalizione occidentale, e dai tentativi che si sono venuti a creare negli ultimi anni di sostituire questa egemonia da parte di un'alleanza di varie nazioni molto diverse fra di loro, ma unite nell'odio nei confronti dell'Occidente. La più importante delle quali nazioni è la Cina ancora comunista, che dal 1989 in poi è andata nella direzione opposta rispetto a quella assunta dalle nazioni che avevano subito l'esperienza del socialismo reale, le quali dal 1989 si allontaneranno progressivamente dal socialismo reale e ritorneranno a regimi democratici dove è garantita la partecipazione, la libertà e la partecipazione politica, dove lo Stato, soprattutto il Partito Comunista, non esercita più una funzione di controllo totalitario della società. In Cina, invece, proprio a partire dallo stesso anno, il 1989, la Cina non solo si è confermata sotto la guida del Partito Comunista Cinese, ma ha acquisito un'importanza mondiale perché questa forma di controllo del potere, questo controllo totalitario del potere, si è accompagnata a uno sviluppo economico favorito da una certa libertà concessa alla società, sempre sotto il controllo del Partito Comunista, che ha fatto sì che la Cina diventasse la seconda potenza economica al mondo. Quindi la Cina, un paese ancora comunista ma molto sviluppato dal punto di vista economico, si è alleata con la Russia di Putin, che negli ultimi 10-15 anni ha riscoperto la vocazione imperialistica e nazionalista della Russia degli zar, e ha riscoperto questa vocazione russa alla conquista di uno spazio vitale importantissimo, ovunque ci fosse una comunità russa, la Russia deve essere presente, secondo questo schema, che fu anche lo stesso schema ideologico e nazionalistico esercitato da Hitler, avvalorata, diciamo così, confermata, aiutata dal contributo religioso dato alla Russia, alla Russia neonazionalista, neoimperialista di Putin, contributo religioso dato dalla Chiesa ortodossa sotto la guida del patriarca Kirill, che ha sostanzialmente sostenuto, aiutato il potere russo, il potere di Putin, nella sua contrapposizione contro l'Occidente, giudicato satanista in nome dei valori tradizionali e dei valori religiosi dell'ortodossia. A queste due nazioni si sono unite la Corea del Nord, che è il paese di cui si sa poco o niente, se non che è un paese sotto il controllo ferreo del Partito Comunista, quindi un paese rigorosamente totalitario che non concede nessuna forma di libertà né religiosa né politica a nessun altro, e l'Iran sciita. Gli sciiti sono la decima parte del mondo islamico, ma sono dominanti in Iran. L'Iran è una forza militare importante che mira al controllo soprattutto del Medio Oriente con gli Hezbollah in Libano e con Hamas in Palestina, e quindi si è creata questa alleanza per certi versi strana, ma sicuramente reale, alleanza politica, alleanza militare, alleanza economica, che è tenuta insieme dall'odio nei confronti dell'Occidente. Quindi il mondo oggi corre il rischio che questo scontro per l'egemonia politica ed economica si tramuti in uno scontro anche militare. Qualcuno dice che è già cominciata la Terza Guerra Mondiale, lo dice anche il Papa a pezzi. Certamente è cominciata una guerra ideologica, una guerra culturale, una guerra economica, anche se la guerra militare è circoscritta per adesso all'invasione della Russia in Ucraina del febbraio del 2022 e alla guerra fra Israele, che è sostanzialmente alleata del mondo occidentale, e Hamas nella striscia di Gaza, Hamas che è invece sostenuto dall'Iran e quindi da quella coalizione Cina, Russia, Iran, Corea del Nord di cui parlavo prima. È chiaro che tutto il mondo è estremamente preoccupato per la china che ha preso il conflitto negli ultimi anni, in particolare dopo l'invasione della Russia. Una china in cui la guerra mondiale a pezzi di cui parla il Papa è diventata sempre più visibile, sempre più concreta, sempre più sotto gli occhi di tutti, in modo ancor più particolare dopo l'inizio, oltre 6 mesi fa, il 7 ottobre, della reazione dell'esercito di Israele all'atto terroristico spaventoso con cui il 7 ottobre del 2023 sono stati uccisi oltre 1.000 israeliani da parte di questi terroristi di Hamas che sono penetrati dentro i confini di Israele e hanno ucciso donne, bambini, coloni che incontravano, rapendone anche quasi 150 e portandoli all'interno della striscia di Gaza, da cui la reazione militare israeliana che ha, sembra, colpito soltanto una piccola parte, si parla di un terzo, cioè si parla di che rimane ancora un terzo degli effettivi di Hamas che vivono protetti dai 700 chilometri di cunicoli che sono stati scavati negli anni sotto la striscia di Gaza. Quindi certamente il Papa ha compreso la gravità della situazione, il rischio di un'escalation della guerra, continua tutte le volte che può a auspicare, pregare, chiedere la pace, sappiamo che questo purtroppo non sta avvenendo. Con la sua scia di distruzione e dolore, la guerra attacca la dignità umana a breve e a lungo termine. Pur affermando il diritto inalienabile alla legittima difesa, queste sono parole del Papa, sono parole che ha pronunciato il 10 novembre del 2023, ma le aveva già ripetute, le aveva già anticipate il 23 marzo del 2022. Dice: pur riaffermando il diritto inalienabile alla legittima difesa, nonché la responsabilità di proteggere coloro la cui esistenza è minacciata, dobbiamo ammettere che la guerra è sempre una sconfitta dell'umanità. E qui vediamo un punto molto importante, secondo me, che è quello della legittima difesa, perché oggi si parla, si auspica, tutti vogliono la pace. Ed è giusto perché con la guerra si perde tutto, come diceva Pio XII. Però bisogna anche stare attenti a comprendere bene che cosa sia la pace, cioè la pace non può essere, per fare una battuta, 50 anni fa andava di moda lo slogan meglio rossi che morti. Era lo slogan con cui, di fronte alla grande espansione del comunismo, qualcuno cominciava a dire: vabbè, ma adattiamoci, meglio vivi sotto un regime totalitario come quello comunista, piuttosto che morire. Ora, la pace si ottenne esattamente facendo il contrario, cioè la pace scoppiò e arrivò al 1989, alla caduta del muro di Berlino, proprio quando nelle due potenze principali del mondo occidentale, le potenze anglosassoni, vinsero negli anni Ottanta dei uomini politici, dei candidati politici conservatori che smisero di essere indulgenti e accomodanti nei confronti dell'impero sovietico, ma al contrario assunsero un tono di denuncia, denunciando quello che Ronald Reagan chiamava l'impero del male, così come lo chiamava anche sostanzialmente Margaret Thatcher in Inghilterra. E negli anni Ottanta questa posizione non più remissiva, ma forte, disposta al dialogo, ma a un dialogo che rispettasse la verità e la giustizia. Quindi si arrivò alla pace, si arrivò sostanzialmente alla sconfitta, all'implosione dell'impero sovietico, l'impero del male, proprio perché dalla parte dell'Occidente si assunse una posizione ferma, non debole, ma ferma nei confronti di quello che appunto veniva chiamato l'impero del male. Oggi molte persone sostengono uno slogan simile, meglio russi che morti. Abbiamo sentito in questi oltre 2 anni di invasione della Russia in Ucraina circolare la tesi, beh, sono più forti, la pace a ogni costo, non si può pretendere che ritornino all'interno dei loro confini, eccetera. Ora, io non sono un analista militare, e non è neanche questa la sede per fare un'analisi militare, però è la sede per ricordare come ci ricorda la Chiesa e il suo magistero, soprattutto nelle tante giornate mondiali per la pace che la Chiesa celebra il 1 gennaio di ogni anno. Che la pace deve essere giusta, cioè non può essere il riconoscimento, l'accettazione del male compiuto, cioè di un'ingiustizia subita. Come uno dice, beh, facciamo la pace e la pace in Russia e Ucraina si potrebbe risolvere immediatamente, basterebbe che l'esercito invasore si ritirasse oltre i propri confini e allora la pace sarebbe automatica. Così come la pace a Gaza sarebbe automatica se venissero rilasciati gli ostaggi che sono stati ingiustamente sequestrati. Però questo non lo chiede mai nessuno, no? Perché si pensa che è vero, sono cattivi, sono aggressivi, però in qualche modo dobbiamo tenerne conto, eccetera. Allora, anch'io non so quale possa essere il modo con cui diplomaticamente uscire da queste guerre, ma certamente si può anche arrivare a chiudere un occhio di fronte a delle ingiustizie, però bisogna continuare a chiamare le cose con il loro nome. Cioè c'è un aggressore e un aggredito. C'è un popolo che subisce quotidianamente bombardamenti da parte di un esercito straniero che occupa il 20% del suo territorio. Questo è un dato di fatto. Poi si può anche, per il bene maggiore della pace, far finta di non vedere tutte le ingiustizie che questa pace comporterebbe, ma almeno noi chiamiamo le cose con il loro nome, se no non facciamo un'opera né di verità né di giustizia. E questo vale anche per la guerra di Israele. Quindi la pace è una violazione, la guerra è una violazione profonda della dignità umana. La pace bisogna cercarla con tutte le forze, ma la pace non è non può diventare la giustificazione del sopruso e delle ingiustizie. Nessuna guerra vale le lacrime di una madre che ha visto suo figlio mutilato o morto. Nessuna guerra vale la perdita della vita, fosse anche di una sola persona umana, essere sacro, creato a immagine e somiglianza del Creatore. Nessuna guerra vuole l'avvelenamento della nostra casa comune, e nessuna guerra vale la disperazione di quanti sono costretti a lasciare la loro patria e vengono privati da un momento all'altro della loro casa e di tutti i legami familiari, amicali, sociali e culturali che sono stati costruiti a volte attraverso generazioni. Tutte le guerre, per il solo fatto di contraddire la dignità umana, sono conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno. Sono sempre parole di Papa Francesco. Questo risulta ancora più grave nel nostro tempo, quando è diventato normale che al di fuori del campo di battaglia muoiano tanti civili innocenti, perché nel nostro tempo è evidente che la guerra colpisce anche le popolazioni civili, se non soprattutto. Di conseguenza, anche oggi la Chiesa non può che fare sue le parole dei pontefici, ripetendo con San Paolo VI: mai più la guerra, mai più la guerra. E chiedendo a San Giovanni Paolo II, a tutti nel nome di Dio e nel nome dell'uomo: non uccidete, non preparate agli uomini distruzioni e sterminio. Pensate ai vostri fratelli che soffrono fame e miseria. Rispettate la dignità e la libertà di ciascuno. È la Redemptor Omnes, la prima enciclica di Giovanni Paolo II del 1979. Proprio nel nostro tempo, questo è il grido della Chiesa e di tutta l'umanità. Papa Francesco sottolinea infine che non possiamo più pensare alla guerra come soluzione. Davanti a tale realtà oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile guerra giusta. Mai più la guerra. Anche se, come abbiamo letto prima, proprio il Papa ricorda la legittimità inalienabile diritto inalienabile alla legittima difesa, nonché la responsabilità di proteggere coloro la cui esistenza è minacciata. È chiaro che di fronte a un'ingiusta aggressione c'è il diritto-dovere della legittima difesa, salvo che questa legittima difesa è un po' quello che ha detto il Papa quando usò l'espressione bandiera bianca, che poi in parte venne equivocata, ma che cosa voleva dire? Voleva dire uno dei principi fondamentali della dottrina della Chiesa, enunciato già da San Tommaso a proposito del tirannicidio, e dice: è lecito resistere all'aggressore, all'ingiusta aggressione, è lecito ribellarsi contro la tirannia, ma attenzione che il male, il sangue che si fa scorrere, il male che si produce in seguito a questa ribellione non deve essere superiore al bene che si vuole ottenere. Cioè, ci deve essere una certa quale speranza di vittoria, perché se no sarebbe versare sangue inutile. Applicato al caso Ucraina, bisogna dire che gli ucraini che hanno resistito è più di 2 anni che continuano a farlo. Quindi quelli che fin dall'inizio dicevano se ne devono alzare bandiera bianca, devono smettere di difendersi, non si devono proprio difendere perché gli altri sono più forti. E gli altri sarebbero i russi, sarebbero arrivati a conquistare tutta l'Ucraina e avrebbero coronato il loro disegno, che era quello di imporre un governo amico, un governo favorevole al rapporto con la Russia invece che al rapporto con l'Unione Europea e l'Occidente. Quindi la condizione che già San Tommaso poneva, che pone il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha ripreso Papa Francesco, è che la legittima difesa è legittima se c'è un minimo di possibilità di vittoria, cioè di liberazione dall'ingiustizia. Anche qui io non sono un militare, quindi non ho elementi per dare una risposta, se non che gli ucraini resistono da più di 2 anni, quindi in qualche modo la loro resistenza, anche i morti che hanno dovuto subire, le vittime, non erano campate per aria, perché 2 anni che continuano a combattere. L'intima relazione, continua il documento, che esiste tra fede e dignità umana rende contraddittorio che la guerra sia fondata su convinzioni religiose. Sempre Papa Francesco, coloro che invocano il nome di Dio per giustificare il terrorismo, la violenza e la guerra non seguono la via di Dio. La guerra in nome della religione è una guerra contro la religione stessa. Questo purtroppo è quello che sta avvenendo con il patriarca Kirill, la Chiesa ortodossa, che hanno lanciato, hanno benedetto le truppe russe nella guerra santa contro l'Occidente corrotto. Certamente è vero che l'Occidente corrotto è messo malissimo, ma è come quando noi incontriamo una persona corrotta, non la eliminiamo, non la aggrediamo, cerchiamo di aiutarla a convertirsi, non a farla scomparire o a sottometterla. Ahimè, purtroppo, invece, una delle caratteristiche più pericolose della guerra attualmente in corso è questo atteggiamento ideologico di sfida contro l'Occidente satanico che la Russia di Putin e del patriarca Kirill ha assunto. Cioè quasi una guerra santa, una guerra religiosa contro un insieme di nazioni corrotte. Ammesso e non concesso che tutto questo ragionamento fili, il Vangelo non ci insegna ad aggredire, a uccidere il corrotto, posto che l'Occidente sia composto esclusivamente da corrotti o satanisti, ma ci impone, ci chiede di aiutarlo a cambiare vita, a convertirsi, che è quello che invece non sta accadendo. L'altro tema grande, che però, di cui vi leggo solo un paragrafo, in questo documento è solo un paragrafo, è il tema dei migranti. I migranti sono tra le prime vittime delle molteplici forme di povertà, dice il documento. Non solo la loro dignità viene negata nei loro paesi, quanto la loro stessa vita è messa a rischio perché non hanno più i mezzi per creare una famiglia, per lavorare o per nutrirsi. Una volta poi che sono arrivati in paesi che dovrebbero essere in grado di accoglierli, vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro e si dimentica che possiedono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona. Non si dirà mai che non sono umani. Però in pratica, con le decisioni e il modo di trattenerli, si manifesta che li si considera di minor valore, meno importanti, meno umani. È pertanto sempre urgente ricordare che ogni migrante è una persona umana che in quanto tale possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione. La loro accoglienza è un modo importante e significativo di difendere l'inalienabile dignità di ogni persona umana, al di là dell'origine, del colore o della religione. È chiaro che il tema dei migranti è stato affrontato e sono state spese milioni di parole. La Chiesa che cosa dice? La Chiesa ribadisce che ogni migrante va accolto, aiutato, possibilmente a integrarsi, perché è una persona umana, cioè è immagine di Dio. Non è che noi possiamo difendere il concepito, l'aggredito e non il migrante. Diverso è la politica sui migranti. Quante persone possono essere accolte, inserite in non messe e lasciate in uno spot, in una specie di campo di concentramento, ma accolte e inserite nel tessuto sociale e lavorativo di una nazione. Questo, ha detto Papa Francesco, è compito della politica degli stati. È ciascuno stato che deve essere generoso, deve essere altruista, deve essere anche interessato, perché noi sappiamo, soprattutto di fronte alla drammatica crisi demografica delle nostre nazioni dove non nascono più bambini, sappiamo quanto siano necessarie nuove forze lavorative, quindi migranti che facciano quei lavori che nessuno fa più, ma che sono importanti, decisivi per l'economia nazionale. Quindi sappiamo questo, sappiamo anche che non è semplice favorire un'integrazione e quindi tutti questi problemi devono essere affrontati da una parte da Cesare, dati a Cesare quello che è di Cesare, quindi la sua politica deve essere rispettosa della dignità, non umiliare nessuna persona di nessuna provenienza, ma dall'altra parte deve anche fare i conti con le proprie capacità inclusive. E questo è un compito che spetta alla politica, la politica che sa, sono i governi che sanno quanto possono integrare, quanti ne possono accogliere, dove li devono mettere, eccetera, eccetera, eccetera. Mi fermo. Naturalmente il documento è molto più ampio e andremo avanti nelle prossime trasmissioni. Mi fermo per rispondere alle vostre domande.
Salve, buonasera. Io la ringrazio della sua ricostruzione. Mi sono chiesto come mai noi in Italia, soprattutto in Occidente, abbiamo una rappresentazione di questa che chiamiamo aggressione della Russia, che va avanti ormai da 2 anni e mezzo, e però perdiamo di vista che questo conflitto, questa situazione si è creata dal lontano 2014, quando di fatto ci fu un colpo di Stato che depose il presidente che aveva una posizione filorussa per portare a potere un presidente che aveva una posizione più filo americana, più filo NATO, più filo occidente con le rivolte di piazza. Contemporaneamente ci fu una repressione durissima nel Donbass che sfociò in una repressione molto dura di quella popolazione che non si sentiva russa, si sentiva ucraina, ma di lingua russa, ma arrivò ad essere disprezzata dal potere centrale, dal potere di Kiev. Io ricordo che insomma, ci sono le registrazioni del presidente Poroshenko che purtroppo definiva i suoi stessi concittadini ucraini come quelli del Donbass come cittadini di serie B e diceva i nostri anziani avranno la pensione, i vostri moriranno di fame, i nostri ragazzini andranno alla scuola, i vostri andranno nelle cantine, proprio un disprezzo totale. E questo culminò con un conflitto aperto che portò a 14.000 morti. E, a noi fa una tristezza enorme vedere che due popoli fratelli si combattono, però ci sono stati 14.000 morti e addirittura in Russia c'è qualcuno che colpevolizza Putin e la dirigenza russa per essere stata immobile per 8 anni e aver permesso un massacro fino a quando hanno detto basta. In effetti esistevano gli accordi di Minsk, Minsk 1, poi vennero rifatti con Minsk 2 e vennero tutti disattesi e chiedevano la protezione e il rispetto delle popolazioni del Donbass. Quando in due accordi di seguito furono completamente disattesi e la popolazione è stata così massacrata da portare a 14.000 morti, a un certo punto la pressione dell'opinione pubblica ha portato a questa cosa che si è trattata di invasione russa nei territori che considera ormai suoi del Donbass. Ecco, a questo punto noi
Sì.
tutti ci auguriamo che questo possa finire e qualcuno, e poi chiudo, dice che effettivamente Zelensky avrebbe effettivamente, dopo i primissimi giorni, accettato subito un tavolo di pace, ma fu costretto da americani ed inglesi a fu accettato a continuare ad oltranza, ti forniamo uomini, armi, eccetera, per cercare di mettere in ginocchio la Russia. Il mio pensiero è che appunto non ci debba essere la Russia amica dell'Europa, ma ci debba essere il cuneo dell'Ucraina in mezzo per dividere le risorse russe dall'economia tedesca e europea. Ecco, chiudo qua.
Sì, beh, questa è la propaganda russa, cioè nel senso questa è la versione che i russi danno della vicenda ucraina, tra l'altro con delle menzogne colossali, perché tutti sappiamo che Zelensky è stato, il presidente Zelensky è stato invitato dal governo americano ad andare in esilio nel febbraio del 2022, e lui ha rifiutato di andare in esilio e di guidare il governo ucraino dall'esilio, e ha preferito invece scegliere di rimanere in Ucraina a combattere a fianco del suo popolo, tra l'altro rischiando di essere assassinato dai servizi segreti russi in almeno tre occasioni, quelle che siamo riusciti noi a sapere, a ricostruire, eccetera. Quindi il problema è che questa ricostruzione che ha fatto lei è la ricostruzione che i russi hanno fatto per giustificare l'invasione militare. In realtà non è andata così, non solo nel 2014, ma anche da prima, perché nel 2014 la Russia occupa militarmente la Crimea, che è territorio, che era un territorio, che è un territorio dello Stato sovrano dell'Ucraina. Poi noi possiamo dire che era russo, abitato da russi, cose molto discutibili, ma è come dire la Savoia è italiana, chi può negarlo? Chi può negare che l'Istria, la Dalmazia, appartenendo alla Repubblica Serenissima, oggi dovrebbero far parte dell'Italia? Ma lei si immagina l'esercito italiano che entra in Istria o in Dalmazia per riconquistare i suoi legittimi territori, da cui sono stati costretti ad andarsene centinaia di migliaia di italiani o di dalmati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, se esiste un diritto internazionale, le soluzioni dei conflitti, proprio per evitare che scoppino i conflitti, devono essere fatte alla luce del rispetto del diritto internazionale. Nessuno può occupare territori che appartengono ad altri stati semplicemente perché esistono delle minoranze russofone, perché questo è il progetto di Putin, siccome esistono minoranze russofone in Lettonia, in Estonia, esistono minoranze in Moldavia. È chiaro che, come ha fatto con la Transnistria all'interno della Moldavia, come ha fatto con il Donbass all'interno dell'Ucraina, il suo progetto, che è scritto, non è che sia un'invenzione, è il progetto del mondo russo, che è proprio scritto, messo per iscritto, dove ci sono anche delle minoranze russe, lì la Russia deve essere presente per garantire e proteggere i propri cittadini, eccetera. Quindi qua siamo di fronte a una nazione, l'Ucraina, che ha scelto, confermata anche da diverse elezioni che sono successive alla rivolta del Maidan, che lei chiama un colpo di Stato, ma in realtà è una rivolta popolare contro le decisioni del presidente di impedire la ratificazione degli accordi che erano in essere, che erano stati presi dall'Ucraina con l'Unione Europea. Dopo ci sono state successive elezioni politiche, sempre vinte, diciamo così, da quei partiti che volevano che l'Ucraina entrasse a far parte dell'Unione Europea e in generale del mondo occidentale, cioè che si liberasse dalla tutela della Federazione Russa. E questo è legittimo, cioè un popolo può scegliere il proprio destino, non deve essere obbligato dalla forza, dalla violenza a stare in una determinata posizione politica piuttosto che in un'altra. E direi che il consenso che ha ricevuto Zelensky dopo questa sua scelta di rimanere a combattere, credo che dimostri a tutto il mondo che quali siano le intenzioni, quale sia la volontà del popolo ucraino, che non è certo quella di entrare a far parte del mondo russo, eccetera. Quindi, ricapitolando, è chiaro che qua potremmo, quando due litigano ci sono sempre degli errori da una parte e dall'altra. Ci sono stati sicuramente, c'è una componente russa minoritaria, peraltro, che vive nel Donbass, cioè nelle zone orientali dell'Ucraina, che è sempre stata, diciamo così, più favorevole a un legame più profondo con la Russia. Ma questo però non può giustificare, cioè non può impedire al resto della popolazione di guardare altrove, di scegliere un partito che ha un programma politico diverso, eccetera. Ma quand'anche tutto quello che lei ha detto fosse vero, cioè qui siamo di fronte a una realtà, cioè c'è un esercito che occupa il 20% del territorio di uno Stato sovrano. E occupa solo il 20% perché gli ucraini si sono difesi, perché nel marzo del 2022 l'esercito russo era arrivato alle porte di Kiev, perse la battaglia per il controllo dell'aeroporto, cioè lo riuscì a controllare. Ma poi non riuscì a mantenere questo controllo, ci fu la reazione ucraina che ricacciò indietro nei mesi successivi i russi sostanzialmente fino alle posizioni attuali, cioè il 20%, con le quali occupano il 20% del territorio orientale dell'Ucraina. Ma se non ci fosse stata questa reazione, oggi i russi sarebbero sicuramente a Kiev, avrebbero messo un governo fantoccio e forse sarebbero arrivati anche a Leopoli, cioè avrebbero conquistato tutta l'Ucraina. E quindi guardiamo la realtà, cioè vogliamo la pace, tutti vogliamo la pace, ma la pace non può andare a detrimento della volontà di un popolo, chiaramente manifestata almeno in questi 2 anni in maniera evidente, di appartenere, di far parte, di allearsi, non so come dire, di stare dentro il mondo occidentale e non il mondo russo. E questo è come, non so, i paesi baltici. I paesi baltici hanno espresso chiaramente la loro volontà di stare più lontani possibili dalla Federazione Russa. E cosa facciamo? Dopo l'Ucraina permettiamo anche che i paesi baltici rientrino sotto il controllo della Russia, cioè che rinasca l'Unione Sovietica, che è il progetto di Putin dichiarato, non è che queste sono cose scritte, non è un caso che stanno facendo, rivalutando la figura di Stalin in tutta la Russia, in tutti i modi, perché Stalin è stato un grande russo, uno che ha portato con la guerra patriottica la Russia a riconquistare il terreno e territori perduti, e quindi deve essere considerato un bravo russo, eccetera. Allora, io non credo che questa sia la soluzione pacifica. Cioè, questa è una soluzione che rischia di confermare un'ingiustizia. Allora, poi io non so quale possa essere la soluzione, perché mi rendo conto che l'esercito russo è più forte, ha occupato una parte del territorio, non se ne vuole andare, eccetera. Può darsi anche che per arrivare alla pace si debbano fare delle concessioni. Però, siccome io non sono un diplomatico, io cerco di ricostruire la storia così come è andata e cerco di dire le cose come stanno. Allora, qui siamo di fronte a un'aggressione ingiusta, violenta, e questo va detto. Poi saranno i diplomatici a trovare la strada per la pace, ma la verità noi non possiamo metterla, nasconderla, perché se lo facessimo non creeremmo neanche le condizioni favorevoli a una vera pace, perché sarebbe sempre una pace frutto di un'ingiustizia che non verrà mai accettata dal popolo ucraino, tra l'altro. Credo che il mio tempo sia finito, quindi vi auguro una buona notte, una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.